qui a Bangkok è successo solo quella tragedia, quella catastrofe di quel grattacielo, ma quello non è stato il terremoto, quello è stata la avidità umana, perché lo stavano costruendo per i materiali di scarto.
I cinesi.
I cinesi, ahimè, ahimè i cinesi. E, però per il resto, onestamente, toccandomi gli zebedei, a Bangkok non ci sono stati. Sì, anche qui a casa ci sono delle crepe, delle cose, eccetera, però, perché è stato veramente molto forte.
Sì.
Però devo dire che c'è stato da parte della stampa italiana, radio, video, eccetera, ha dato il peggio di sé. Cioè, ho verificato proprio di persona una pulsione a ricercare, ma il terrore, c'era il terrore, ma nel momento del terremoto, nel momento in cui ero in casa c'era il terremoto, in quel minuto e mezzo c'avevo paura, però non è che c'era il terrore. La gente impazzita per strada, che poi alcuni chiaramente davano spago. C'era una che hanno intervistato prima di Valeria, sentivo le ambulanze. Cazzo, certo che senti le ambulanze, ma non perché c'è il terremoto, cioè una città di 17 milioni di abitanti, ogni tanto un'ambulanza la senti, cioè, anche perché davvero, a parte quella tragedia, cioè se non ci fossero stati quei morti, qui non si è fatto male nessuno, veramente, manco un infarto in realtà, no? Quindi
c'è stata anche la forza delle immagini del grattacielo che crollava, anche quella, insomma,
sì, quello, capito? Dopodiché si sono accampati tutti attorno a sto grattacielo, e poi le immagini dell'acqua che cascava dalle piscine.
Ecco,
questo terremoto, esatto, passerà alla storia per l'acqua che cascava dalle piscine.
Che in effetti è un'immagine drammatica che poteva dare adito al peggior giornalismo che è quello.
C'è stato il peggior, anche il fatto della società italiana che non era italiana, cioè, ma uno che si chiama Italtai, però uno magari, cioè, perché qui non è che dicevano una società italiana responsabile, che ne so, di una roba così da poco. No, qui teoricamente una società italiana responsabile di un crollo di un grattacielo dove sono rimaste sepolte 100 persone. Allora, anche se si chiama Italtai, dico, magari porsi il problema
di verificare
chi, anche perché te lo rovescio. Poteva essere una società di qualcuno, che ne so, conosciutissimo. Cioè, no, è una società che dal 1981 è totalmente thailandese. Però questo, poi dopo sì, ci sono arrivati, quando sono arrivate giustamente delle critiche da qui, da gente a Thailandia, che diceva, ragazzi, va bene parlarci male di noi, però adesso onestamente...
degli expat italiani che hanno...
Sì, per quanto mi risulta, sì, sono stati uno che conosco, che ha scritto al Corriere della Sera, tra l'altro è un ex giornalista italiano che lavorava per la BBC, che ha scritto al Corriere dicendo, signori, però insomma... va bene, come dire, non essere orgogliosi di essere italiani, però francamente autoaccusarsi di strage,
approfondire un po', non sarebbe stata una pratica,
ma insomma, no, anche, ti ripeto, non era una cosina da nulla, capisci? Uno dice sì, vabbè, adesso che siano italiani, svizzeri, tedeschi, neozelandesi, chi se ne frega. No, era la responsabilità in un disastro che ha causato, per ora, adesso non mi ricordo quanti siano i morti ufficiali, però non ne trovano altri 70, fate un po' voi. Quindi allora uno magari due, anche perché non è che costa molto ai tempi di internet guardare Italian Thai.
Senti, ma i morti sotto questo grattacielo, mi sembra di aver letto che fossero operai soprattutto non thailandesi, ma stranieri.
Sono soprattutto operai birmani.
Birmani.
sempre lì, cioè sempre
sul... beh, perché la sigla non conosco, ma sì, ma in realtà anche lì, detto così, sembra, cioè moltissimi di quelli che lavorano nell'edilizia sono birmani, però attenzione, non è che siano non è che tendenzialmente un lavoro di quelli tipo raccogliere i pomodori lì nel sud con uno che ti ammazza se non totalizzi 100 kg in due ore. Cioè è un lavoro pesante, duro, eccetera, però niente di... Io ho un cantiere sotto casa, qui vicino stanno costruendo un ospedale, li vedo, poi per l'amor del cielo sempre in Thailandia siamo, quindi non è che possiamo paragonare le condizioni qui alle condizioni che ne so in Italia, cioè anche se in Italia,
beh, insomma, forse sì, sono un pochino meglio,
ma infatti mentre lo dicevo
un paragone che non regge più,
esatto, infatti ogni tanto mi distraggo perché qui c'è un cartello che c'è scritto incidenti dall'inizio del lavoro zero.
Ecco, no. No, ecco, in Piemonte siamo già a quota 7 nell'anno di morte, solo in Piemonte.
Quindi e lavorano giorno e notte, 24 ore su 24, vari turni, eccetera. No, quello lì è proprio un caso di avidità schifosa, cioè lo facevano già vedere oggi che usavano, non lo so, dell'acciaio scadente o cose di questo genere. Mm. Cioè il palazzo è venuto giù veramente, le immagini si vedono come un...
sbriciolato, sì.
Sì, è proprio sbriciolato, insomma.
Senti, ma ci sono responsabilità politiche? Cioè, c'è qualcuno che sta rischiando il posto rispetto a questa
ma questa guarda situazione? Che io sappia in questo momento no, hanno immediatamente, devo dire onestamente che per quello che vedo stanno lavorando bene, questo è il lato A. Il lato B è un altro, cioè che ci sia un fenomeno di corruzione per cui per avere gli appalti ti chiedono delle mazzette, quindi è un po' come posso dire, un gatto che si morde la coda, nel senso che questi chiedono mazzette, quelli che accettano tendenzialmente poi si rifanno molto spesso nell'uso o utilizzando materiali di scarto, lavorando magari con persone, ecco, come i birmani che possano avere più bisogno, eccetera. Dopodiché la cosa che mi ha stupito in effetti è stato che tutto questo terremoto, che ripeto è stato molto forte, a parte questo macroscopico catastrofe, e in tutta la città, e guardate che qui lo skyline di Bangkok è uno skyline
di grattacieli
e onestamente non è successo nulla.
Infatti è solo venuto giù quello lì che era in costruzione, ma gli altri sono riusciti a reggere per fortuna
gli
tua
hanno, no per fortuna no, ma il mio, guarda, essendo uno dei più come ti posso dire, dei più vecchi per gli standard di Bangkok, questo palazzo qui è molto vecchio perché è degli anni 90. No, per loro è proprio vecchio ed è costruito in maniera, ma anche proprio internamente, cioè il nostro appartamento è una, tu lo vedi e quando entri dici sono in un appartamento piccolo, ma un appartamento. Quando tu entri negli altri appartamenti dei nuovi condomini, anche molto più grandi, tu entri e dici sono in un albergo. Cioè strutturalmente sono molto non lo so, sono molto diversi, capito? Cioè ormai questi che comprano questi appartamenti e ne stanno costruendo a raffica vogliono delle cose che assomiglino a delle super suite di un albergo. Quindi non lo so se questo incide o meno sulle piscine così cioè anche tutti i condomini a Bangkok c'è la piscina, però noi ce l'abbiamo in basso, non è a sfioro, non è sospesa per aria, capito? cioè ci fosse qualche problema me ne andrei in piscina. Cioè non è sospesa al 40° piano così sull'orizzonte, sì, molto bella, però appunto le passerelle tra un grattacielo e l'altro, tutte queste robe qui, sembra quasi che ci sia una tendenza al famolo strano ultimamente, capito?
Esotico, e si sarebbe detto.
Crea magari dei problemi, però onestamente non voglio fare il giornalista italiano che si intende di strutture, sì,
di architettura, di urbanismo,
cioè di ingegneria in questo caso addirittura, quindi sì. Onestamente non lo so. Chiaramente c'è un fenomeno
di Thailandia più che altro dell'immobiliare, mi viene in mente la crisi del 97-98, no? Quella finanziaria, sì. Che fu dovuta proprio all'esplosione della bolla immobiliare, se non ricordo male, proprio in Thailandia. C'è un fenomeno analogo, cioè in questo momento tu dicevi che uno dei palazzi più vecchi del 90, quindi questi continuano a costruire, cioè questa bolla immobiliare, questa espansione è ancora in corso.
Adesso più che una bolla è un, non so il superlativo di bolla, cosa fosse.
Una super bolla.
Un bollore, perché Bolloretti. Stanno costruendo tutto spiano, ma perché recentemente l'immobiliare è diventato oggettivamente uno dei sistemi per riciclare denaro. Ecco. Quindi tenete conto che nella classifica dei compratori i primi sono i cinesi, i secondi sono i birmani.
I birmani?
Perché i birmani sì, c'è la maggior parte dei birmani sono dei disperati, però c'è una nicchia di birmani che hanno una montagna di denaro e nel 90% dei casi è il denaro derivante da traffico di droga o dalle scam city. Quindi cinesi, birmani, i terzi sono russi. Quindi in un modo o nell'altro il mercato immobiliare è diventato un meccanismo per riciclare denaro. Poi c'è un altro fenomeno che è tipico della cultura asiatica: se tu sei un ricco cinese, compri un appartamento che magari non usi, cioè, ma lo conservi per, che ne so, i nipoti, i bisnipoti, la famiglia, quindi diventa un fenomeno quasi...
Di
status sociale, ma anche proprio di capitale familiare, non so come spiegarlo,
investimento,
sì,
soprattutto adesso dopo Trump sarà ancora maggiore, visto che a detenere dei soldi con l'inflazione.
Adesso però i cinesi hanno paura, perché dopo il caso dell'attore cinese rapito nelle Scam City, che magari è stato proprio rapito volontariamente proprio per dissuadere i cinesi da investire così tanto, da spendere così tanto all'estero, e il fenomeno si è un po' raffreddato da parte dei cinesi. È una bolla che sta un tantino scoppiando, perché qui hanno veramente costruito, ma io ce n'ho l'esempio drammaticamente, perché mi ha rovinato la vista di casa, di un grattacielo che hanno costruito, ma ce l'ho in linea d'aria dalle mie finestre, e a quanti metri sarà? 15 metri.
Potete fare come a Napoli, che stendete i panni da una parte all'altra.
Ma no, perché questi non possono aprire le finestre, cioè, a parte le finestre davanti, tutte le finestre di casa, dal lato, cioè le finestre dal pavimento al soffitto, cioè ripeto,
è tutto climatizzato.
Tutto vetro, hai capito? Molto, dopodiché è vuoto. Noi davanti abbiamo un appartamento che ogni tanto Valeria mi faceva: guarda, ci sono arrivati dei condomini, della gente, ci guarderanno dentro. Però abbiamo scoperto che questi accendono le luci per far vedere che c'è qualcuno, ma in realtà non c'è nessuno, capito? Cioè, ma è un affare da 100 e rotti metri, questo coso qui, orribile, tutto nero. Però residenziale, ed è praticamente vuoto. C'è oggettivamente una bolla immobiliare enorme, che è determinata in buona parte da questi motivi. attivi, cioè anche in gran parte dal riciclaggio di denaro frutto del fenomeno delle scam city che è venuto fuori negli ultimi tempi. Signori, è un fenomeno che genera, ha generato qualcosa, con un fatturato di 60 miliardi di dollari, 20 miliardi in meno del traffico di droga.
Che d'altra parte, riciclando il traffico di droga e quello della prostituzione che è stata sostituita da queste le Sin City che si sono state sostituite dalla Scan City, più o meno è quello, no? Il giro d'affari.
No, c'è un giro enorme di,
poi con il Bitcoin che vengono prodotti.
Sì, anche se i Bitcoin ormai, infatti io parlavo con una persona, adesso non posso stare a precisare, ma diciamo dalla parte buona, dalla parte della legge che lavora per un'agenzia di antiriciclaggio, e mi diceva: guarda, no, i Bitcoin che sembrano tanto figo, no, parlare di criptovalute eccetera, e dice: guarda che Bitcoin alla fine sono molto tracciabili, e quindi fondamentalmente più di tanto non gli interessa. Questi in realtà molto spesso comprano davvero i contanti, e poi il sistema migliore è proprio questo di questi appartamenti, che come investimento non è che produca granché, però il guadagno è talmente tanto alto che anche per quello che può essere determinato dalla perdita di un investimento immobiliare, in altri termini, compra un appartamento, anche se questo appartamento poi perderà di valori o comunque non viene affittato, lo mettono già in preventivo. Hai capito? Cioè, io compro un appartamento da $1 milione, che poi magari in realtà ne vale 800.000 o 700.000 o 500.000, cioè, però d'altra parte tutto questo è frutto di un guadagno enorme determinato dalle scam city o dal traffico di metanfetamine, per cui comunque io sono sempre enormemente in attivo.
Certo. Rispetto a un investimento di partenza che è sicuramente minimo.
Esatto, è questo cioè sono meccanismi, ormai tutto è in mano a dei meccanismi finanziari che onestamente io che non sono un esperto di queste cose, infatti faccio giornalista, faccio fatica a comprendere, però mi rendo conto veramente che noi molto spesso osserviamo la superficie di queste cose. Terremoto in questo senso in parte è servito a far emergere un po' di tutti questi fenomeni. Poi per rispondere appunto alla domanda che mi hai già fatto, sì, il governo comunque sta cercando di reagire in maniera rispetto appunto alle responsabilità di questo crollo, sono già un'inchiesta, stanno già lavorando in maniera che apparentemente, poi è tutto da verificare, però sembra seria. Cioè, in questo momento non vedo fenomeni molto sicuri. Ecco,
invece la malversazione scorre lungo il confine. Infatti, da una parte, diciamo, thailandese ci sono questi provvedimenti o anche comunque si fa luce su quello che può essere capito. Invece dalla parte birmana non si sa quanti siano i morti, non si sa nulla.
Parlare della Birmania significa parlare di un manicomio criminale.
Però non è che è proprio perché c'è questo confine che si può.
I criminali sono. Ma no,
e si può sostenere anche la parte, diciamo, positiva, no? Cioè, c'è da un lato la faccia pulita della Thailandia e dall'altra c'è tutto il resto che viene riversato dall'altra parte.
No, cioè l'altra parte è l'altra parte, onestamente. Cioè in Birmania è veramente un girone a parte. Ma non è che voglia difendere la Thailandia,
Malebolge.
In realtà quello che sta succedendo in Birmania dal 2021 è veramente la materializzazione di un incubo, non ha nemmeno spiegazioni razionali, cioè siamo veramente in un'altra dimensione, veramente nell'orrore, ma quello no, dei film, è qualcosa di indescrivibile, le notizie che arrivano. Poi il terremoto ha dato un ulteriore colpo, adesso si tratta di capire se questo terremoto potrà scuotere, come dire, potrà essere una sorta di danno, per potrà colpire la giunta militare, come per un attimo ho pensato anch'io e sperato, o se invece servirà solo a rafforzarla, come sembra stia accadendo.
Forse sembra,
i gruppi etnici sembra che abbiano proclamato una tregua.
La tregua l'hanno proclamata perché i gruppi etnici tendenzialmente hanno una visione molto, molto focalizzata sul loro territorio, quindi in questo momento per loro la priorità è come dire, provvedere alla sicurezza o ai soccorsi delle popolazioni di cui si sentono responsabili. Pensateli in una visione tribale fondamentalmente, cioè il gruppo etnico in questo momento mette la comunità innanzi a tutto, anche rispetto a una guerra. Anche perché, diciamo, in molti casi i gruppi etnici hanno già vinto, quindi non più di tanto la cosa non li colpisce. Cioè il problema che bisogna capire è che in Birmania non siamo di fronte a un fenomeno di un movimento di resistenza che si oppone a una dittatura. Siamo a una dittatura che ha di fronte un movimento di resistenza, uno solo, che è la parte più debole, e una miriade di milizie etniche, alcune estremamente forti, estremamente potenti, un discorso che abbiamo già fatto proprio con voi. E che fondamentalmente non è che abbiano come scopo la libertà e la democrazia, hanno come scopo mantenere i propri traffici. Guarda, se proprio vogliamo essere generosi con le milizie etniche, hanno per obiettivo il benessere della propria tribù, che poi questo benessere passi attraverso il traffico di metanfetamine, di oppio. Certo. Ognuno, come dire, si fa gli affari suoi,
nel vero senso, quindi, della parola,
esatto. E quindi la situazione oggettivamente è infinitamente più complicata, perché noi bene o male siamo abituati a degli schemi normali, qui questi schemi vanno letteralmente in frantumi, diventa tutto difficilissimo da capire. Ieri i militari hanno sparato sulla Croce Rossa cinese,
ma infatti,
che uno dice questi sono fuori di testa, ma perché anche l'hanno fatto?
Anche bombardare dei terremotati, che oltre quando poi sicuramente
bombardare dei terremotati nella loro logica è logico. Cioè in questo momento quelli sono deboli e ne approfitto. Cioè, ripeto, ma guardate che la giunta militare birmana, io continuo a dire, me ne assumo tutte le responsabilità, è un coacervo di psicopatici, criminali, assassini. Cioè sono il peggio del peggio, che ragiona senza nemmeno, cioè bisogna proprio entrare in una, non so se avete presente le scene di Apocalypse Now, quando a un certo punto questi arrivano in un posto che ci sono fuori tutti i teschi su delle picche, ecco, siamo in questa dimensione di realtà che io onestamente non riesco a comprenderla, ma parlavo oggi anche con una birmana della dissidenza rifugiata a Bangkok, che glielo dicevo, e questa signora, questa ragazza mi diceva: non lo so, non li capisco, non so nemmeno io. Il problema è che io vivo in un mondo diverso, cioè viviamo in due mondi diversi. Mi ha detto, questi vivono in un universo parallelo. Lei è birmana, figurati se li capisco io. Cioè, sì. Questa ragazza qui mi dice che vivono in un universo parallelo, e quindi, ripeto, dopodiché adesso poi i cinesi forse gli stanno un tantino, cioè c'è sempre una forma di ostilità da parte dei militari nei confronti dei cinesi, i grandi amici dei militari sono i russi,
infatti, quindi infatti ai cinesi poteva interessare più che altro mantenere la tregua, avere proprio per la questione di prima, cioè che loro continuano a fare i loro affari anche con le milizie.
Sì, ma i cinesi fin tanto che non vengono direttamente toccati nei loro affari, se poi hanno sparato la Croce Rossa, non è morto nessuno, eccetera, lasciano anche correre. Fin tanto, cioè i cinesi fin tanto che non gli toccano il gasdotto e le vie di comunicazione su, certo, con Ming, più di tanto non si alterano. Poi nel momento in cui ci fosse qualcosa che li preoccupa davvero, sono abbastanza sicuro che interverrebbero. Per il momento, come dire, si astengono.
Senti, le conseguenze di questo terremoto dal punto di vista dei danni e delle vittime ancora, diciamo così, non sono state ben definite.
In Birmania non sono state ben definite, ma sono spaventose. Perlomeno per quello che si sa da qui, che è poco, ma è tutto sommato sufficiente. Cioè i morti, diciamo ufficiali, sono già sopra i 3.000. Le cifre totali, poi c'è chi dice 10.000, diciamo che sono dei calcoli che non hanno
una base. Certo.
Ma questo disastro, cioè, potrebbe provocare un cambiamento degli equilibri di cui abbiamo parlato prima fra le milizie e la giunta?
Ma ti ripeto, è quello che in un certo senso speravo, qui parlo proprio come tanti, attenzione. Dopodiché però sembrerebbe di no. Intanto dobbiamo renderci conto di una cosa, che in questo momento nessuno ha la capacità e la forza di approfittarne, mettiamola così, nel senso che le milizie pensano e guardano il loro territorio, cercano di salvaguardare, di soccorrere le proprie popolazioni. I militari si fanno i cavoli loro come sempre. Dopodiché anche lì dobbiamo, sapete che cos'è? Cioè, parlavo oggi con un amico che è molto vicino ai birmani, eccetera. Sapete di cosa c'è più bisogno in Birmania oggi?
Non so,
sacre per i cadaveri. Questo ve la dice lunga, mancano le sacche per i cadaveri. Ma questo non lo diceva come battuta, questo signore che ha sposato con una birmana mi diceva, io oggi sono andato a comprare 100 sacchi per cadaveri. Quindi sì. Rendetevi conto, quando siamo a questo livello, in quali di che cosa si possa parlare o quale possa essere la situazione. I militari stanno cercando di indirizzare tutti gli aiuti nelle zone di Naypyidaw, la capitale. Guarda, l'unico segno di una sorta di giustizia divina è che paradossalmente molti dei palazzi governativi di Naypyidaw, questa nuova capitale che sembra la metropoli
artificiale.
Artificiale, ma così, con queste strutture brutaliste, cioè, è uno dei posti più danneggiati di tutti. Detto ciò, alcune città come Sagaing, che è vicina a Mandalay, è distrutta al 90%. Poi, di fronte a tanti morti, sembra quasi irrilevante, però ci sono una distruzione di monumenti, di patrimoni culturali dell'umanità che è incalcolabile. È come se, non lo so cosa vi posso dire, come se Assisi abbiamo avuto noi i terremoti, ma fosse stata letteralmente spazzata via. Quindi
Sì, beh, i paragoni con l'Italia comunque su questi sono
no,
sui crolli.
Purtroppo nel momento in cui li faccio mi rendo conto
perché anche lì
ma qui veramente sono dei monasteri interi che sono spariti, ecco, e questo è il discorso, capito? Ma ti conto come se a Firenze fosse sparito il Battistero, o Piazza della Signoria fosse ridotta a un cumulo di macerie. Quindi
questo però
ripeto,
per la giunta potrebbe essere un modo per arricchirsi ulteriormente con una sorta di ricostruzione.
Su questo non c'è dubbio. Dopodiché questi signori sono assolutamente, ma posso dire, cioè questi hanno dichiarato tra pochi giorni in tutto il sud-est asiatico, cioè Thailandia, Laos, Birmania, si festeggia la festa dell'acqua, il capodanno lunisolare. E per loro qui in Thailandia, così come in Birmania, è il vero capodanno. Sì. E con grandi festeggiamenti, uno dei pochi momenti in cui veramente anche Bangkok quasi si spopola, i negozi chiudono, e così come a Yangon. Insomma, morale ve la faccio breve: questo il generale Min Aung Hlaing ha trovato tempo di dichiarare che, per carità di Dio, i festeggiamenti per il Tinjan, questo è il nome della festa, vanno avanti, cioè non è che li aboliamo, non è che sospendiamo le feste di Capodanno perché c'è stato questo piccolo incidente. Ripeto, a volte anche lì sì, cioè io mi chiedo, non lo so, sembra quasi che non dirò una sciocchezza, ormai io mi vado sempre più convincendo, ma parlando con i birmani trovo, come dire, conforto, che il motivo vero non è stato tanto il desiderio di denaro, ma perché io dico, guardate che i militari in Birmania da questo colpo di Stato, in termini di guadagni potenzialmente, ci hanno rimesso. E come mi diceva un birmano, diceva sì, concordo con te. Dopodiché per loro è meglio avere il 100% di poco o di meno che l'80% di tanto. Cioè il concetto è questa, ed è allucinante, appunto, vivono in un altro, in un universo parallelo. Per loro il concetto è: io devo avere il potere totale, assoluto, un potere quasi divino, quasi sovrumano. Che poi sia meno, perché poi guadagni di meno in termini di abbia meno soldi in un conto cifrato chissà dove, è relativamente, no, non dico non sia importante, perché, ma gli interessa di meno della possibilità di avere questa sorta di dominio totale sui destini, di vita e di morte, sui destini della popolazione. Ripeto, questo era un mio pensiero che mi sembrava forse una deformazione dopo tanti anni di Asia. Poi ne ho parlato proprio con degli esponenti della resistenza birmana e questa è la spiegazione che mi hanno dato.
Però sembra che abbiano fatto proseliti, nel senso che questo potere assoluto è poi quello che a cui anela Trump,
bravissimo, ma infatti sembra quasi che si stia assistendo a una nuova forma di delirio del potere. Il potere per il potere, ma questo tanti lo hanno avuto, però voleva essere, cioè se voi pensate alle dittature della storia, erano sempre contro qualcuno. Questa non è stata contro nessuno. Ripeto, ce l'avevano già il potere, chiaramente era un potere con dei limiti, no? però il potere l'avevano, però non bastava, cioè non avevano più il potere assoluto, non avevano più il potere totale, ma in questo momento storico potevano fare molti più soldi, perché la Birmania si stava aprendo totalmente, era un mercato di frontiera, si prestava 8.000 speculazioni, intrallazzi, dopodiché tutto ciò faceva sì anche che delle briciole più o meno grosse cadessero anche sulla popolazione. Infatti la gente, l'80% dei birmani avevano votato per il partito di Aung San Suu Kyi, l'80 e passa per cento, forse questa è stata la disgrazia. Però ecco, ripeto, era anche nel loro interesse. Adesso questi signori si ritrovano che guadagnano di meno, perché sicuramente guadagnano di meno, che hanno molti conti bloccati, che non si possono godere quei soldi che hanno, che rischiano la vita perché comunque ci sono degli attentati, che sono costretti a vivere nei bunker di Naypyidaw, mentre prima potevano venire a Bangkok a spendere i loro soldi in appartamenti, ma... però sono che i territori che controllano si riducono giorno dopo giorno.
Si dice che controllino il 20% del territorio.
Sì, sì, è assolutamente vero, controllano il 20% del territorio.
Per quello che il grattacielo davanti a te è vuoto, perché non possono venire.
Guarda che c'è una comunità ricchissima qui, una comunità birmana ricchissima di gente, perché qui a Bangkok ci sono tanti birmani, uno incontra e dice quello lì è un birmano, poveretto, un accidente, è magari un birmano che è colluso con il regime eccetera, sì. Dopodiché col cavolo che resta a Yangon, dove comunque non si trovano più i beni di, cioè questi signori erano abituati ad andare a fare la spesa in centri commerciali di tipo occidentale, a comprare il prosciutto di Parma o il parmigiano o i vini piemontesi, attenzione.
Prima di dare, adesso non lo so.
Dopodiché non c'è più niente adesso. Adesso non c'è più niente, quindi se ne sono venuti questi signori a Bangkok, stanno a Bangkok, hanno comprato degli appartamenti di lusso e fanno la vita che facevano a Yangon, la fanno a Bangkok. Poi ogni tanto si incontrano tra di loro e dicono: oh, patria bella, si bella e perduta. Però fondamentalmente non è che sono schierati con la resistenza, ecco. Questo piccolo dettaglio.
Ritornare a quello che dicevamo prima sul potere della giunta, ma questo potere poi a un certo punto però è stato contestato dai movimenti sociali in Birmania, cioè un po' quella è stata anche la scintilla che poi si è innestata con la guerra dei gruppi etnici che già preesisteva, o sbaglio?
Nel senso, c'è stato il colpo di Stato, con il colpo di Stato c'è stato un movimento di resistenza civile che è poi il NUG, National Unity Government, che è una sorta, chiamiamolo, di governo ombra, che ha poi un braccio armato che è il People Defense Force. Contestualmente tutte le milizie etniche che non avevano mai deposto le armi, che sotto i governi civili precedenti, diciamo di Aung San Suu Kyi, cercavano, si stava cercando di fare una forma di pace, perché probabilmente avevano capito anche che era anche nei programmi di Aung San Suu Kyi, si stava andando verso una repubblica federale, molto federale, in cui poi bene o male ognuno poteva fare i cavoli suoi, dove al governo centrale restavano alcuni poteri eccetera, erano tutti avviati verso quella direzione. Per poi di tutta questa gente non è che tutti ci avessero questo desiderio smodato di fare la guerra, anche perché la guerra non è che faccia benissimo agli affari. Però la giunta, per questo ti dico che è difficile capire, perché hanno fatto un qualcosa che andava contro gli interessi di tutti.
E invece la figura hanno cercato anche di mettere in mezzo a Aung San Suu Kyi proprio subito dopo il terremoto, chi ha detto che era era in isolamento, chi invece che ha cercato di mettere, ecco, però si direbbe che la scelta di Aung San Suu Kyi è quella di ritrarsi, di non non essere coinvolto da nessun evento, da nessuna nessuno che tiri la giacchetta a questa povera donna che
ma guarda, lì io devo, vi confesso, quindi lo metto le mani avanti, io sono, adoro Sasso C, quindi sono assolutamente di parte. Detto ciò, nessuno le tira la giacchetta, anche perché non si sa nemmeno dove sia. Poi da un lato i militari hanno, credo, attenzione, perché qui proprio hanno paura, cioè se lei muore comunque, o se muore o se si scopre che è morta, perché poi non sappiamo, non la si vede, sarebbe comunque un colpo pesante a livello loro, in un modo o nell'altro questi criminali cercano una sorta di legittimazione, quindi il destino di Aung San Suu Kyi, se venisse fuori che è morta, no, non sarebbe certamente a loro favore. D'altro lato non hanno nessuna intenzione di far sì che comunichi, si veda, si sappia, quindi non si sa se è, sembrava, e spero proprio di no, ma sembrava che fosse in carcere, quindi non agli arresti domiciliari, poi altri dicono sia agli arresti domiciliari, era abbastanza sicuro che stesse male, però non si sa bene la gravità. Voglio dire, non è riuscita a vederlo il figlio, non è riuscita a vederla l'avvocato, cioè la donna è sparita. Da parte delle milizie etniche, le milizie etniche non è che adorassero Aung San Suu Kyi, perché comunque lei rappresentava lo Stato centrale. In un certo senso la accettavano, perché si rendevano conto che era quella che poteva, come dire, creare una situazione nuova, positiva. Gli uomini del National Unity Government, e qui ripeto, questa, occhio, è veramente una mia opinione estremamente personale, la sentivano un po' come un ostacolo a delle ambizioni personali. Cioè, però ripeto, questa è una mia opinione, cioè la vedevano come quella che a 70 e passa anni non era disposta a cedere il potere, e lei aveva fatto capire che lei non lo cedeva perché secondo lei non c'era nessuno che fosse in grado di prendere il suo posto. Poi secondo me aveva assolutamente torto. Ragione esatto, però ripeto, per altri magari in effetti questo era vero. Un fatto è sicuro, che comunque lei continua a essere adorata dal popolo, perché poi se ci fate caso nelle pochissime manifestazioni che ancora si possano vedere, chissà mai perché il ritratto di Aung San Suu Kyi salta sempre fuori. Quindi il popolo birmano la ama, l'ha sempre amata, anche perché è stata quella che in un modo o nell'altro ha creato le possibilità per quel brevissimo periodo di libertà o semi-libertà di cui hanno goduto, e in cui comunque si nutrivano speranze di sviluppo economico, di riscatto sociale, cioè la nazione stava cambiando in una maniera enorme.